così, no? L'altro cammina invece dietro a questo primo, secondo, il terzo cammina.
La radio televisione svizzera presenta Nel nostro piccolo di Antonio Zanoletti e Francesco Sala. Adattamento e regia di Flavio Stroppini. Quinto e ultimo episodio.
Da Berlino richiedono consigli sulle richieste del centro sperimentale di Bologna.
No. Iniziative di dilettanti.
Ci sono altre richieste per il cerchio di gesso, oppure i diritti per Madre Coraggio in occasione del decennale del Festival della Prosa di Reggio Emilia.
Autorizzazione negata. Bisogna scrivere alla casa editrice di Francoforte perché non dia tout court diritti al Teatro di Genova. Non consiglio per il momento alcuna autorizzazione. L'ultima stagione genovese è stata pessima, spiace dirlo, ma non offre sufficienti garanzie.
Se permetti, Paolo, vorrei dire un mio parere su Genova. Questa decisione ha il sapore di una ritorsione. Questo per l'infuocato scambio di lettere tra Ivo Chiesa e te, dove lamentavi il comportamento scorretto nei nostri confronti. Inoltre Ivo Chiesa ha scritto per richiedere il testo del signor Puntila e il suo servo Matti.
No, davvero. Rispondiamo subito a Genova. Milano, 27 maggio 1960. Per quanto riguarda questo testo di Brecht, non mi pare di dover entrare in argomento, giacché da parte del Teatro di Genova, nei nostri confronti, non è stato certo adottato un atteggiamento cordiale di collaborazione, a partire dalla lettera che avete spedito a Nina Vinti, segretaria generale del nostro teatro. Non vedo perché, mancando questa collaborazione nei nostri confronti, io debba adottare soluzioni amichevoli nei vostri confronti. Cordialmente, Paolo Grassi.
Non posso accettare una ostilità come quella che una volta di più mi fai constatare. Se non per me, per il teatro che mi è affidato. Per il testo che io ti ho chiesto, tu mi scrivi che non ti pare di dover entrare in argomento. Io ti pregherei, a prescindere da ciò che potranno diventare i nostri rapporti futuri, di volermi chiarire la questione, e cioè di dirmi se tu hai i diritti del testo e se in caso affermativo rifiuti di concedere il permesso relativo al teatro che io dirigo, Ivo Chiesa.
Milano, 30 maggio 1960. È noto che Brecht in Italia lo si rappresenta con il consenso del piccolo di Milano. Noi non siamo cointeressati economicamente, ma abbiamo questo vincolo. A me non pare che non ci interessi questo testo, come affermi tu. Né mi risulta che esistano fra noi attualmente le condizioni perché si possa fare un gesto di cortesia e di solidarietà verso un teatro che negli ultimi mesi ci ha causato solo danni.
Ah, tu dici di non essere disposto a un gesto di cortesia e solidarietà?
Esattamente.
Ma non si tratta di questo.
Ah, no? E di cosa allora?
Scriverò alla signora Weigel chiedendo il permesso di rappresentare il testo in questione. Darò tutte le possibili garanzie artistiche ed economiche. E quando ti si chiederà il tuo parere, so che non potrai darlo che positivo, perché agendo in altro modo, tu offenderesti non solo un teatro stabile come il mio, ma un regista, uno scenografo e un gruppo di attori. In più, la tua azione raggiungerebbe lo scopo contrario di quello che gli eredi di Brecht si proponevano affidandosi al tuo giudizio. Potrai non essere cortese e solidale, ma non potrai dare un parere tecnico errato. Professionalmente credo di conoscerti, caro Paolo.
Oh, puoi scrivere, fare quello che vuoi, caro Ivo. Niente mi impedirà di dare un giudizio negativo sull'operato del tuo teatro genovese.
E perché?
Per impedire che ti siano dati i diritti di rappresentazione del signor Puntila e il suo servo Matti.
Bisogna riconoscere che le indicazioni di Paolo vennero seguite puntualmente. Negli anni si guadagnò la fiducia di Helen Weigel nel difendere il pensiero di Brecht. Intanto Giorgio si apprestava ad affrontare il suo quarto Brecht e tutto andava come sempre. Le solite urla e la rincorsa per il teatro di un tecnico che non aveva fatto esattamente quello che voleva lui. Pure una sedia gli aveva tirato. Insomma, il solito Giorgio.
Ragazzi, ve l'ho già detto che bisogna risolvere questo problema della neve che cade. Ma porca miseria! Ve l'ho già detto ieri, la caduta dei fiocchi deve avere delle varianti. Una caduta larga, poi lenta, poi... Sul graticcio, ecco, lassù, non basta un tecnico, ce ne vogliono tre. Nel gelo della steppa deve cadere in modo molto poetico sul sogno di Schweik. Tino, mettiti nella tua posizione. Ma per la miseria, più onirica la caduta di questa benedetta neve. E qui deve essere meno drammatica, qui. Si deve arrivare gradatamente alla monumentale apparizione del carro armato sotto la neve. È proprio il culmine, capito, di una parabola, dal comico epico al tragico epico, che il nostro amato autore ha saputo condensare e raggiungere in un unico suo stesso testo.
Ciao Giorgio.
Ah, eccolo qui. Abbiamo l'onore di avere il nostro dottor Grassi alle prove.
Quante sedie hai già fracassato?
Di sicuro non quante ne servivano rotte, e comunque... Non ti ci mettere anche tu all'immagine falsa di uno streller, regista pazzo. Siamo in famiglia qui siamo tutti una famiglia.
Le sedie però le fracassi.
Le mangio, io me le mangio anche. Lo so che vuoi farmi ricordare quella notte in cui ho effettivamente morsicato il velluto di una poltrona.
Esatto.
Ti ricordo che erano però le 4 del mattino, e forse era la quarta o la quinta notte che nessuno di noi dormiva un minuto.
Ci siamo messi a morsicare il velluto delle poltrone.
Dai Paolo, su Paolo, dai, ma che noia! Il cliché di Streller che urla, tortura i suoi attori, è un cliché che io rinnego. Tu lo sai benissimo. Che la mia furia si è sempre rivolta contro me stesso, contro le cose, magari i bicchieri, le sedie, ahimè, anche qualche mio orologio, ma contro il testo, il copione, il lavoro, no, mai e mai contro gli esseri umani.
Perché non hai una buona mira, Giorgio.
Paolo, senti Paolo, va bene, vai.
Continua che me ne resto un po' in sala.
Che onore, che grande onore. Senti, cambiando discorso, è a posto tutto, col contratto siamo a posto.
Sì, da Berlino tutto bene. Dai su, continua Giorgio.
Signori, siate tutti vigili, mi raccomando, a non cadere nel pericolo della interpretazione. Non voglio l'interpretazione. Buazzelli! Dove cavolo è Boazzelli? Ma per la miseria, ma che fine ha fatto Tino Boazzelli? Andate a chiamarlo ancora, per favore. Si sarà addormentato in qualche camerino, ma per la miseria. Voi mi volete vedere morire. Eccolo qui. Dai, su, riprendiamo. Su, avanti, la canzone della Moldava. Chiamate... No, non c'è neanche l'Aldini. Chiamate l'Aldini, chiamate almeno l'Aldini.
E tutto continuò ad andare avanti. Tutto si fece semplice e complicato. La vita nostra e quella del Berliner Ensemble e della Surkamp continuò ad intrecciarsi. Ci furono parecchie incomprensioni. La definizione del ruolo del piccolo teatro nella gestione dei diritti di Brecht in Italia fu in continua ridefinizione. A volte penso che se il Berliner Ensemble avesse avuto la possibilità di venire in Italia alla Biennale del 1961, tutto sarebbe cambiato. La maledetta guerra fredda lo impedì e iniziò una guerra fredda fra tutti noi.
Non mi piace come vogliono portare avanti la questione, neanche un po'.
Paolo e Giorgio si sentirono trattati come agenti. Volevano avere il certificato, il diritto di promuovere l'opera di Brecht in Italia. Fu una guerra fredda di clausole, di silenzi, di lunghe lettere, malintesi e qualche colpo basso. Fu un rapporto logorante con l'editore, il Berliner Ensemble, la vedova di Brecht e l'intero sistema teatrale italiano.
Milano, settembre 1961. Dopo tutti gli scambi di lettere avvenuti, l'incontro con voi mi pare indispensabile. Sono mesi che ve lo chiedo, sono mesi che non riesco a entrare in contatto direttamente con voi. Abbiate la bontà di farmi sapere come possiamo, come dobbiamo fare per mettere ordine definitivamente e sancire i rapporti fra voi e noi riguardo ai diritti di Brecht in Italia. Paolo, grazie.
Paolo cercava di far ricordare cosa aveva fatto il piccolo teatro per l'affermazione di Brecht in Italia e si rammaricava per l'atteggiamento non amichevole. Giorgio era con lui e poi la vita irrompeva.
Eccoli qua, ma eccoli i giornali di oggi. Vita di Galileo. Guarda, tacciato come anticlericale. No, roba da pazzi. Ennesimo esempio di una programmazione di stampo marxista del piccolo teatro, scelta direttamente imputabile alla faziosità dei loro direttori, dichiaratamente socialisti. Il piccolo è accusato di venire meno alla sua funzione di servizio pubblico. E lo spettacolo non è ancora andato in scena.
Si imputa alla direzione del nostro teatro non solo uno sperpero di risorse pubbliche, ma di spendere cifre fantasmagoriche per l'allestimento. Capisci, Giorgio?
Io ho previsto una quarantina di giorni di prove e il teatro rimarrà chiuso. Ma è un testo, insomma, difficile. Esige tempo da parte degli attori per una recitazione epica, efficace. Ho la necessità di lavorare con attori che conosco da tempo. Io ho bisogno di condividere umanamente nelle loro interpretazioni punti della mia. La mia umanità. Ho bisogno di questa armonia. Paolo, tu lo sai, io cerco sempre, sempre la crescita interiore dell'attore. E ogni volta che lavoro su questa crescita ne sviluppo il senso critico e culturale.
Sì, però a volte urli con gli attori come urli quando litighi con il sottoscritto.
Ma non farmi arrabbiare, insomma! Lo sai che quando è passato il momento, ma è come se non fosse successo assolutamente niente per me.
Ma lasciamo perdere, per carità. Su certe cose non ti capisco proprio.
Ho passato giornate intere a cercare di separarli. Che liti! Si prendevano a calci e si buttavano posaceneri. Ho più volte rischiato anch'io di persona. E in mezzo tutta quella politica che voleva intervenire. E io lì, in mezzo ai due e al mondo, con l'esaurimento nervoso di Giorgio e le vigliaccate della politica. e loro, Giorgio e Paolo, a difendersi tirando fuori gli artigli quando serviva. E poi Giorgio e le sue crisi artistiche, le sue minacce di dimissioni e poi quelle ufficiali e il suo ritorno, la morte della Weigel e Brecht. Tutto intersecato, già, tutta la storia di Giorgio e Paolo più volte raccontata. Che tempi, che teatro, irripetibili forse, di sicuro irrinunciabili. E cosa resta di tutto questo? Tanto resta. Ricordi e lezioni per il futuro. Che a raccontare tutto ci vorrebbero mesi, anni, una vita.
La scena mi affascina. Il buio della platea mi ha sempre attirato. E la luce, ah sì, la luce. Luce dei riflettori, poi, mi eccita. Io amo l'odore del palcoscenico. Il legno e le corde che lo ingombrano. Io mi sento amico e complice di coloro che ci lavorano. Oggi c'è il rischio che si vada in teatro come evasione, divertimento e profitto. Beh, io non escludo la passione e il divertimento, ma io credo che il lavoro teatrale sia prima di ogni cosa una forma di artigianato antico. Che il regista ingaggi sulla scena un vero corpo a corpo con le parole, con gli attori, con gli oggetti. E poi c'è il momento in cui il regista si ritira. È un momento delicato, un po' malinconico, anche, sì. Ecco perché qualche volta io cedo alla tentazione prima di allontanarmi da questa mia casa, da questo mio palcoscenico, di scrivere una lettera ai miei cari attori. Sì, è vero. Il teatro è il più bel mestiere del mondo, ma è anche il più disperante.
La Radio Televisione Svizzera ha presentato Nel nostro piccolo di Antonio Zanoletti e Francesco Sala. Quinto e ultimo episodio. Personaggi e interpreti: Giorgio Streller, Giancarlo Dettori, Paolo Grassi, Cip Barcellini, Nina Vinchi, Giulia Lazzarini, Ivo Chiesa, Eros Pagni, voce Matteo Carassini. Editing, sonorizzazione e presa del suono, Thomas Chiesa. Adattamento e regia, Flavio Stroppini. Produzione, Francesca Giorzi.
Lieber Streller, ich wollte, ich könnte Ihnen in Euro... Caro Streller, vorrei, se fosse possibile, lasciare a lei, in tutta Europa, tutti i miei testi, uno dopo l'altro. Danke, Bertolt Brecht, Februar 1956.